Parliamo con Gianluca Briccolani, uno degli attivisti, dei fondatori. Buongiorno.
Buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Voi ormai da qualche mese vi occupate, diciamo 24 ore su 24, di Apuane, siete attivi da 18 mesi, avete già fatto diverse iniziative, poi magari ne parleremo, un incontro anche recente con l'assessore all'ambiente Moni, a cui avete consegnato un dossier. Voi parlate di ecocidio delle Apuane, per quale motivo?
Allora, innanzitutto non solo ne parliamo noi, ma come avete potuto visionare sui grandi schermi, sui cinema italiani, nel 2019 è uscito questo importante dossier / diciamo film Antropocene, in cui è stata condotta un'indagine, fatto un documentario sui 43 peggiori disastri ambientali nel mondo, e è stato inserito fra uno di questi 43 la devastazione delle Alpi Apuane, causata dall'estrazione intensiva del marmo, di questo marmo di cui sono composte, che ha raggiunto dei livelli insopportabili. E appunto questa proposta di legge nuova vuole dare sostanzialmente la mazzata finale a queste povere montagne, che non passa giorno che non vedano un sito estrattivo riaprirsi anche dopo 30-40 anni.
Ecco, vogliamo fare un po' il quadro della situazione. Quanti sono le cave attive in questo momento sulle Apuane?
Allora, attualmente sono, diciamo, 160 cave attive, di cui circa una novantina purtroppo in aumento dentro il parco regionale delle Alpi Apuane. Anche lì è una vera e propria, non solo incongruenza, ma io oserei dire bestemmia, perché il parco dovrebbe essere sinonimo di protezione ambientale, invece ci sono dei sottoinsieme nell'insieme stesso del parco in cui la natura non solo non viene tutelata, ma viene letteralmente sbriciolata. E poi altre circa 70 cave attive nella zona di Carrara, fuori dal parco.
Ecco, questo progetto di legge però parla di ripristino ambientale delle cave dismesse.
Allora, in realtà, ecco, secondo noi è tutto un cavallo di Troia per poter fare, permettere agli amici degli amici, quindi agli imprenditori nuovi o vecchi, di poter scavare il 30% della vecchia stima concessa prima della chiusura di questo sito estrattivo di cui si sta parlando, dismesso, ipotetico, perché comunque diciamo la natura nel corso degli anni, dei decenni fa lei stessa un piccolo ripristino ambientale, nasce l'alberello e cose varie. E voglio sottolineare che loro sono obbligati dalla legge, gli imprenditori e le ditte, a fare il ripristino ambientale alla fine della coltivazione della cava, ma nessuno sulle Apuane l'ha mai fatto, perché nessuno qua controlla, tranne qualche imbecille ambientalista come noi. E allora, insomma, siamo in Italia, va a finire tutto a tarallucce e vino, e devono fare queste leggi / porcate per gettare sostanzialmente del fumo negli occhi a chi non sa le cose.
Avete fatto un calcolo di quanti sono i siti che potrebbero rientrare nella questa normativa delle cave chiuse ma da ripristinare?
Ma allora, sinceramente no, anche perché questa è una proposta di modifica della legge 35 del 2015, ancora non è niente, non è passata neanche nelle commissioni ambienti della regione Toscana. È chiaro che secondo noi, conoscendo questi signori della regione Toscana che da decenni portano avanti queste politiche, nonostante manifestazioni, nonostante raccolte di firme eccetera eccetera, nonostante incontri, denunce nostre, se ne fregano totalmente, e quindi diciamo noi all'orizzonte vediamo dei brutti dei brutti quarti d'ora per le Alpi Apuane.
Ecco, voi dite basta scavare, basta trarre marmo dalle montagne, eppure però l'economia del marmo è stata una colonna di quel territorio, tra l'altro un territorio che è in crisi già di per sé, che anche dà lavoro a tante persone.
Allora, innanzitutto bisogna sgombrare il campo da 500 anni fa a cui questi signori spesso si rifanno per ovvie ragioni, perché comunque il Davide di Michelangelo è stato fatto con il marmo di Carrara, a parte è stato fatto da uno scarto dimenticato nell'opera del Duomo di Firenze, quindi Michelangelo era veramente un artista, non come quelli che ci sono adesso che prendono un pezzo di marmo, un pezzo di montagna e con il robot ci fanno le opere d'arte. Ma è bene evidenziare a tutti coloro che ci ascoltano che per l'arte di tutto l'escavato, e si sta parlando di circa 5 milioni di tonnellate annue che vengono giù dal monte, è destinato all'arte lo 0,5%. L'80%, che è la fetta maggiore, è destinato al business del carbonato di calcio, di cui queste povere montagne sono composte per il 99%. Quindi diciamo non viene più l'estrazione fatta per i singoli blocchi con cui si può magari fare un tavolo piuttosto che una lastra di marmo da lavorare per svariati usi, ma viene completamente sbriciolata per fare gli usi più disparati. Si usa nell'edilizia, nella cosmetica, si mette nei dentifrici, insomma varie cose che non ovviamente prioritarie.
L'uso artistico è, diciamo, in grandi blocchi del marmo, o quanto rappresenta, diciamo, dell'escavato?
Ma allora, ovviamente non si fanno stime precisissime, perché purtroppo i dati vengono tenuti segretati, anche il dato occupazionale. Possiamo dare un ordine di grandezza, ecco, rispetto all'80-85%, e poi anche lì ci sono cave che addirittura arrivano a fare il 95% dei detriti, cosa che la legge lo vieterebbe. Possiamo stimare circa un 16% dei blocchi che vengono portati giù al monte. Purtroppo la maggior parte vengono lavorati all'estero, perché in Italia la manodopera costa troppo, e quindi molte segherie al piano hanno chiuso i battenti, con, diciamo, tutte le persone che sono state messe a casa.
Quindi vuol dire non dà lavoro a così tante persone come si racconta?
Sì, o quantomeno quanto come quando era una volta dava lavoro a variate decine di migliaia di persone. Ora soltanto gli addetti a Carrara sono circa 800 cavatori.
Beh, quindi diciamo, allora a guadagnarci dall'economia del marmo chi è?
Allora, a guadagnarci dall'economia del marmo innanzitutto sono le grandi multinazionali del carbonato di calcio che si sono buttate. Mi viene in mente la principe, la multinazionale svizzera Omia, che addirittura ha 4 frantoi sulle Alpi Apuane. Poi c'è la Caracol, società per azioni, c'è la Mapei, tutte industrie del carbonato di calcio che sostanzialmente a loro la materia prima gli costa zero. Però il rapporto, io vorrei ben mettere in evidenza questo, che il rapporto costi-benefici è sbilanciato per i costi, specialmente i costi per la collettività, perché l'acqua purissima delle Alpi Apuane viene giornalmente inquinata, le sorgenti vengono seccate dall'escavazione in galleria, e quindi non ci possiamo più permettere questo tipo di economia così invasiva nei confronti dell'ambiente.
Ecco, perché l'escavazione in galleria, così come quella in alta quota, secondo voi non deve essere fatta?
Allora, in alta quota, sopra i 1200 metri, c'è una legge nazionale che lo vieterebbe. Purtroppo la regione toscana ha fatto delle deroghe, soprattutto nei comuni amici, quindi amici intendo amministrati dalla loro vicinanza politica partitica, e quindi diciamo lì è stato permesso di fare questo. Per quanto riguarda l'escavazione in galleria, loro ignorantemente, credendo di salvaguardare esteticamente il paesaggio, vi faccio un esempio che è il più eclatante, il Monte Corchia, stanno riaprendo nuove gallerie, ma gallerie artificiali che vanno a interferire e a demolire e a inquinare la più importante cavità carsica a livello italiano, l'Anto del Corchia, che si stima abbia delle gallerie naturali, questa volta sviluppate per più di 100 chilometri. Quindi un danno incredibile a livello internazionale.
Ecco, abbiamo visto per anni, l'abbiamo raccontato, del disastro sulle le fonti naturali in Mugello per i lavori dell'alta velocità, e lì si parlava appunto di una galleria per far passare dei treni. Qui si fanno gallerie per escavare, gli effetti sono simili?
Gli effetti sono simili, perché comunque il reticolo idrico viene completamente devastato, azzerato, e molto spesso. E quindi le sorgenti, perché la catena montuosa delle Alpi Apuane è una catena di origine carsica, quindi le vene scorrono sottosuolo e quindi ecco vengono intercettate, vengono disperse in mille rivoli, vengono seccate e vengono inquinati. Quindi arriva la poca acqua che non viene azzerata, l'acqua di sorgente purissima, viene inquinata e così i cittadini si ritrovano a valle a pagare 300.000 euro l'anno per depurare acqua che alla sorgente è purissima.
Senta, ma ci sono delle leggi che vietano le escavazioni in un certo modo, c'è un parco che dovrebbe tutelare il mantenimento delle risorse naturali, com'è mai che in realtà in Toscana, sulle Apuane, sembra che la realtà sia tutta diversa?
Ma sinceramente ecco, non ci spieghiamo tanto odio e tanto accanimento verso queste povere montagne, sembrano diventate proprio veramente la panacea di tutti i mali, ma non lo diciamo soltanto noi che veniamo dall'escursionismo, dall'alpinismo e dalla speleologia, ce l'hanno detto anche tutti gli enti con cui siamo andati a parlare, in primis l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, l'ARPAT, ma anche le varie sovrintendenze, i guardiaparco stesso del Parco Regionale delle Alpi Apuane, i tecnici che non riparano a fare le conferenze di servizi perché non passa giorno in cui viene presentata una riapertura di una cava, anche chiusa da 30-40 anni. E poi i carabinieri forestali, la polizia idraulica del Genio Civile, tutti si lamentano perché sono sotto organico. Come si può pretendere di controllare quasi 200 attività estrattive con due guardiaparco per 20.000 ettari? È impossibile, è materialmente impossibile.
Si torna sempre alla domanda che le ho fatto prima: chi ci guadagna? Perché l'ambiente ne perde, l'economia locale non sembra giovarne particolarmente, ma soltanto per fare un favore alle multinazionali?
Ma è chiaro che ci sono tantissimi interessi e lo stanno dimostrando anche i vari partiti, perché non ce n'è uno che sia contro questa cosa qua, perché tutti nei loro comuni, e i comuni ovviamente sono i primi che incamerano soldi ogni tonnellata di Apuane che scende al monte, non fanno niente, anzi vanno viceversa, cercano di aprire questi siti estrattivi per dare un cosiddetto il contentino agli amici degli amici, gli imprenditori amici, per non so quali, e non le voglio neanche sapere i tornaconti, probabilmente hanno ogni partito al loro bacino elettorale in quella zona là, evidentemente. Ora io non voglio parlare di voto di scambio, ma ecco, siamo veramente quasi a questi livelli qui.
Tra l'altro le notizie della cronaca raccontano anche di un interessamento da parte di società in odor di 'ndrangheta sull'economia che riguarda il trasporto dei marmi, dei detriti, lo sbriciolamento delle montagne, una notizia appunto di ieri che parla di una serie di interdittive del prefetto nei confronti di alcune aziende proprio per questioni legate alla criminalità organizzata. Vi stupite di questa
No, noi abbiamo veramente il polso, noi ovviamente siamo dei volontari e delle volontarie che abbiamo il polso della situazione, in quanto noi siamo espertissime della catena montuosa delle Alpi Apuane, quindi noi conosciamo a palmo tutto il territorio, e quindi vedendo chi ci lavora, ma soprattutto ecco, vedendo che ordini danno questi signoretti qua, vuoi che vengano dalla Calabria o dalla Sicilia, a noi non ci interessano. Ovviamente loro hanno preso possesso di questo business del trasporto degli inerti, che poi portano ovviamente questi pezzi di montagna che sono sostanzialmente degli avanzi dei blocchi, le portano ai frantoi e hanno preso possesso di questo business qui e loro dettano legge. Non a caso c'è stato degli incendi, anche delle due macchine del presidente del parco sono state l'anno scorso incendiate, ci sono stati degli incendi strani o quantomeno curiosi in dei siti estrattivi di macchinari. E quindi sono tutti segnali che fanno capire, e la procura per fortuna si sta muovendo, perché notizie di ieri, ci sono state 9 ditte che hanno avuto delle interdittive per ovviamente queste cose
antimafia, legate, insomma, per semplificare,
esatto, legate all'antimafia, e noi lo sappiamo bene ecco chi gestisce certe cose. Poi c'è stata anche la famiglia Billati che ha acquistato delle cave lì su Carrara. Quindi diciamo, noi
sono tanti.
Siamo molto
Voi avete anche incontrato l'assessore all'ambiente Monni, avete consegnato un dossier, anche una sorta di memorandum con delle richieste, quali sono? Anche delle proposte?
Sì, certamente. Allora, innanzitutto noi ci siamo presentati perché abbiamo fatto la richiesta di conoscerla 7 mesi fa. Dopo 7 mesi, per fortuna, ci ha ricevuto in modo molto sereno e noi abbiamo consegnato il nostro dossier fatto del nostro lavoro di 33 denunce ambientali dalla nostra Costituzione ad oggi, e le abbiamo lasciate abbiamo lasciato l'assessore con dei precisi impegni. Il primo, il più importante, è iniziare una progressiva, ovviamente senza shock occupazionale, perché noi non vogliamo, siccome siamo operai anche noi, non vogliamo lasciare nessuno a casa, però questa economia non può più sussistere, bisogna fare una riconversione industriale ed economica di questo tipo di economia. Quindi questo è il primo punto, ad iniziare dalle cave sopra i 1200 metri che sono in deroga alle leggi nazionali, quindi per noi sono fuori legge, perché se anche io non mi occupo di giurisprudenza, una legge nazionale deve essere per forza sovraordinata a una legge regionale e a un regolamento comunale, non c'è verso. E poi diciamo altre piccole accortezze nei confronti dell'ambiente, e l'abbiamo lasciata soprattutto con quella più importante, gli abbiamo teso una mano dal punto di vista di fare una una sorta di collaborazione messa per iscritto tra i nostri volontari, che sono tutte persone esperte e assicurate a gratis, perché noi non vogliamo prendere soldi da nessuno, e per fare una sorta di monitoraggio sostanzialmente per aiutare gli enti che si lamentano della carenza
delle
personale.
Guardie ambientali, insomma.
Sì, esatto, delle guardie ambientali ovviamente riconosciute dalla Regione Toscana a titolo gratuito soltanto sulle Alpi Apuane, perché Apuane Libere si occupa della politica ambientale soltanto in quest'area geografica, che è composta da 2 province e circa 16 comuni. E ecco, questa è, ora stanno cercando di trovare una formula, speriamo. Se hanno la volontà politica di fare qualche cosa con l'ambiente, noi gli abbiamo teso la mano, altrimenti ne trarremo le conseguenze.